Bentornati cari amici ascoltatori, e anche questa sera quindi eccomi qua per andare avanti nella lettura di questo passo biblico. Se vi ricorderete, ieri sera non abbiamo fatto in tempo a terminare la lettura del capitolo 17, quindi provvederemo proprio questa sera. E possiamo un attimino, per fare mente locale, ricordare semplicemente come ieri ci eravamo lasciati, ossia con quell'episodio dei 10 lebbrosi, e uno solo, una volta purificato, una volta guarito, torna indietro per ringraziare Gesù. Ma andiamo avanti con la lettura di questo capitolo 17. Inizieremo questa sera con il versetto 20 e il 21. Interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, Gesù rispose loro: Il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Gesù parla del fatto che il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi. A chi sta parlando? Lui sta rispondendo ai farisei che vogliono sapere da lui quando il regno verrà. Egli non dice che il regno di Dio è dentro i cuori di questi farisei senza Dio e ostili. Anzi, il regno di Dio era in mezzo a loro, nella persona del Re, il Signore Gesù Cristo. Egli stava proprio in mezzo a loro. Poi Gesù parla del suo ritorno. Una delle delusioni più grandi del nostro tempo è che l'uomo cerca di migliorare se stesso ed il suo mondo. In questo mondo l'uomo vuole costruire il regno di Dio, senza Dio però. L'uomo aspetta una pace duratura nel mondo senza Cristo. Ora, il giorno glorioso del regno era il soggetto su cui Cristo aveva molto da dire. Infatti, egli enfatizza il futuro, il cambiamento che deve venire ed il suo ritorno. Un teologo liberale del passato, che aveva insegnato che Gesù era un insegnante di etica, si era stancato di fare il pappagallo e così cominciò a studiare le parole del Signore Gesù Cristo. Lui fece la scoperta e scrisse un libro su questo, che Cristo fosse un insegnante di escatologia, cioè che il suo soggetto principale fosse il futuro, il suo ritorno sulla terra. In questa parte importante che abbiamo davanti, il nostro Signore mette in guardia i suoi discepoli a non lasciarsi ingannare riguardo al suo ritorno. Il ritorno di Cristo avviene in due fasi. La prima fase è ciò che noi chiamiamo il rapimento della Chiesa, che è il portare via i veri cristiani. È un momento descritto in modo molto dettagliato in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dei versetti 13 al 18. Ma in questo passo, quello di Luca, egli sta parlando della seconda fase del suo ritorno, cioè il ritorno sulla terra per stabilire il suo regno. Tutto questo avrà luogo dopo il rapimento. Ma andiamo avanti nella lettura, leggiamo fino al versetto 24. Disse pure ai suoi discepoli: Verranno giorni che desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, e non lo vedrete. E vi si dirà: Eccolo là, o eccolo qui. Non andate e non li seguite, perché com'è il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. La prima volta che egli venne, loro non lo riconobbero perché stavano aspettando un Messia che, come conquistatore, li liberasse da Roma, dall'impero romano. Invece egli venne come un bambino e visse come un falegname. La prossima volta che egli verrà non sarà in un posto isolato come Betlemme, ma Gesù verrà in gloria. Perciò egli mette in guardia a non prestare attenzione a coloro che dicono che egli sia qua o là, o dicono che egli verrà in un determinato momento. E questa è la ragione per la quale non si può dire la data precisa della venuta di Cristo. Quando egli verrà su questa terra a stabilire il suo regno, sarà visibile come un fulmine. Puoi confrontare questo con il suo discorso più esteso riguardo a questo tema in Matteo al capitolo 24. Ma andiamo avanti nella lettura di questa sera. Leggeremo dal versetto 25 al 30 del capitolo 17 di Luca. Ma prima bisogna che egli soffra molte cose e sia respinto da questa generazione. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente, come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. La croce era nel programma di Dio. Egli è passato attraverso la crocifissione per prendere te e me. Gesù specifica il suo programma chiaramente. Egli avrebbe sofferto e sarebbe stato rigettato dal suo popolo. Com'era nei giorni di Noè? A che cosa si riferisce qui Gesù? Cosa non va in cose come il matrimonio, mangiare e bere? Il matrimonio non è sbagliato, anzi è giusto. Cosa non va nel mangiare e nel bere? Dobbiamo farlo per poter vivere. Perché Gesù menziona queste cose allora? La generazione di Noè stava vivendo come se Dio non esistesse, mentre il giudizio era imminente. Oggi le persone mangiano e bevono, e non si sposano nemmeno, ma convivono, e non riconoscono che il giudizio di Dio avverrà, quando non lo sappiamo. Tra Lot e Noè c'erano delle somiglianze. Per esempio, nessuno a Sodoma era nel panico, svendeva le sue proprietà e usciva dalla città. La borsa non collassava perché Lot aveva detto che stava venendo il giudizio. Loro semplicemente non ci credevano. Dio non avrebbe distrutto la città finché Lot non fosse uscito, e neanche fa venire la grande tribolazione su questa terra, che precede immediatamente la venuta di Cristo sulla terra, finché non prenderà i suoi dal mondo. È interessante che Gesù usi Lot come un esempio qui, ma non lo fa nel discorso in Matteo, al capitolo 24. La ragione è che nel Vangelo di Matteo egli sta rispondendo alle loro domande riguardo la sua venuta sulla terra per stabilire il suo regno, mentre qui in Luca è un soggetto più largo. Sodoma, a causa del suo peccato, era la soglia della distruzione, e nel momento in cui Lot lasciò la città, cadde il giudizio su di essa. Io credo che nel momento in cui i credenti lasceranno questa terra col rapimento, inizierà la grande tribolazione. Dio oggi ha un popolo nel mondo che è esattamente come Lot, sotto molti aspetti. Anche se loro hanno confidato in Cristo come Salvatore, si compromettono con questo mondo. Come credenti saranno portati via dal mondo prima del giorno del giudizio. Oggi il mondo non ascolta la Chiesa. Come ai giorni di Lot, loro pensano che li stiamo ingannando. Ma andiamo avanti nella lettura, arrivando fino al versetto 37. In quel giorno, chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così pure chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno assieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. I discepoli risposero, «Dove sarà, Signore?» Ed egli disse loro, «Dove sarà il corpo, là pure si raduneranno le aquile». E nel discorso del Monte degli Ulivi riportato da Matteo, il Signore Gesù etichetta questo periodo come la grande tribolazione. La moglie di Lot, di cui parla Gesù in queste frasi, è un esempio di una che non credeva in Dio. Lei aveva figli ed amici a Sodoma. Forse loro avevano una festa quel pomeriggio. E lei continua a dire, torniamo indietro. Perché lei guarda indietro? Non credeva che Dio avrebbe distrutto quella città. Per questo dobbiamo ricordarci della moglie di Lot. Credere in Dio è la cosa importante per noi. Questo, cioè, chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà, è uno dei grandi paradossi della Scrittura. In quel giorno ci sarà una grande mischia per salvare le proprie vite, ma sarà troppo tardi. Devono essere disposti a perdere la propria vita per darla a Gesù Cristo. Ogni tentativo di salvare la propria vita in quel giorno non servirà. Il riferimento che Gesù fa riguardo al preso e lasciato in questo contesto non riguarda il rapimento, ma il giudizio sull'uomo al suo ritorno. Quindi proprio con queste parole che Gesù ha pronunciato riguardo al tema del suo ritorno sulla terra, si conclude il capitolo 17. A questo punto, ovviamente, possiamo girare pagina e così arrivare al capitolo 18 del Vangelo di Luca. Un capitolo dove abbiamo due altre bellissime parabole, entrambi sulla preghiera. Dopo le parabole, Gesù benedice i piccoli bambini, confronta il giovane ricco con 5 dei 10 comandamenti e annuncia ancora la sua imminente morte, dopodiché guarisce un cieco all'entrata di Gerico. Prima di iniziare questo capitolo, a vederlo quindi bene, a leggerne i testi, voglio dire una parola sul Signore Gesù. Io credo che egli fosse Dio manifestato in carne e credo anche che egli non fosse meno di Dio perché era uomo e viceversa, cioè meno uomo perché era Dio. Egli era un uomo perfetto, un vero uomo. Francamente, se tu fossi stato lì in quei tempi, ti sarebbe piaciuta la sua compagnia. Sarebbe stato un vero privilegio essere in sua compagnia e sentirlo così ridere. Non mi piace nessuna immagine dipinta che vedo spesso di lui. Gli artisti non lo dipingono mai mentre egli ride, e io penso che egli abbia riso molte volte. Gesù era talmente umano. Nella sua presenza tu avresti avuto il periodo migliore della tua vita. Conoscete delle persone, io ne sono sicuro, alle quali state insieme molto volentieri. Io conosco vari predicatori in compagnia dei quali gioisco in modo particolare. Loro accendono il mio spirito e le mie forze mentali e anche raccontano le barzellette più buffe che io abbia mai sentito. Io penso che Gesù era bravo in questo. Arriviamo a un fatto che penso abbia fatto sorridere tante persone. E quindi leggiamo il primo versetto di questo capitolo 18 di Luca. Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Egli conclude il capitolo 17, quello che abbiamo appena lasciato alle spalle, con un discorso sugli ultimi giorni e il fatto che egli sarebbe tornato di nuovo. Lui paragonava gli ultimi giorni con i giorni di Noè, abbiamo visto, giorni che sarebbero stati difficili, giorni che non avrebbero condotto alla fede. Ora lui parla loro di una vita di fede in giorni che sono privi di fede. È questa la ragione perché è così pertinente per i nostri tempi. Stiamo vivendo giorni, come egli ha indicato, in cui i cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Ciò che abbiamo in questa prima parabola è un paragrafo pertinente alla preghiera in questa ora presente, in questi giorni attuali. Nota che egli dice che aveva dato una parabola per questo scopo, cioè perché gli uomini pregassero sempre, invece di perdersi d'animo. Egli apre due alternative a ogni persona che vive giorni difficili. Tu ed io dobbiamo fare una di queste due cose, devi decidere quale fare. Le persone nei giorni difficili o si perdono d'animo o pregano. Ci sono o giorni di paura o giorni di fede. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i bombardamenti erano molto intensi sulla città di Londra, apparve un cartello davanti a una delle chiese di Londra dove c'era scritto «Se le tue ginocchia tremano, inginocchiati su di esse». Questo è praticamente ciò che Gesù ha detto. Le persone dovrebbero sempre pregare e non perdersi d'animo. È lo stesso pensiero che Paolo esprime in un modo un po' diverso. Pregate senza cessare. E ce lo ricorda in Prima Tessalonicesi, al capitolo 5, al versetto 17. Questo non vuol dire che devi andare a un incontro di preghiera che dura tutto il giorno o tutta la notte. La preghiera è un modo di vivere. È più un atteggiamento della vita che un'azione delle labbra. Ricorda che Paolo dice ai Romani, lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Queste parole citate da Paolo le possiamo trovare nell'Epistola ai Romani, al capitolo 8, versetto 26. Ineffabili, cioè non possiamo tradurlo in parole. E molte volte noi non abbiamo le parole giuste per pregare, ma non di meno stiamo pregando. Ed è l'intera vita che sta dietro le parole che vengono dette, che fanno efficace una preghiera. C'era un predicatore famoso tanti anni fa negli Stati Uniti che aveva tante espressioni fuori del comune. Una di queste era «Se uno prega per il raccolto del grano turco, Dio si aspetta che dica Amen con una zappa. Non puoi semplicemente restare sulle tue ginocchia tutto il tempo e pregare per il raccolto. Questo è una pia stupidaggine, ma pregare per il raccolto, puoi andare al lavoro, è ciò che il nostro Signore sta dicendo di fare nei giorni in cui uno si sta perdendo d'animo». Si dovrebbe sempre pregare e non perdersi d'animo. Passiamo così ora alla parabola del giudice ingiusto. Quando egli raccontava questa storia del giudice ingiusto e della vedova, probabilmente parlava di qualcosa di ben conosciuto agli ascoltatori di quei tempi. Loro sapevano esattamente di cosa egli parlasse. La storia è così. Leggerò ora il versetto 2 e il versetto 3 del capitolo 18. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva, «Rendimi giustizia sul mio avversario». Ora, in quella città c'era un giudice che era senza Dio, Era un politico senza scrupoli, intrigante, freddo e calcolatore. Tutto ciò che faceva, lo faceva per se stesso, come vedremo. Da tutto ciò che faceva, doveva trarre il proprio vantaggio e soddisfare le sue ambizioni. Non temeva Dio. Non c'era posto per Dio nei pensieri di quest'uomo. E siccome non temeva Dio, se ne fregava degli uomini. Non aveva rispetto neanche per questa vedova, proprio per niente. La vedova era stata buttata fuori dalla sua casa. Il riscatto le sarebbe stato precluso e lei veniva trattata ingiustamente. Andò da questo giudice famoso, prese posto nel suo ufficio e chiese alla segretaria di poter parlare col giudice. La segretaria le disse: «Lui è molto indaffarato, se vuole dire a me il motivo della sua lamentela». Così la vedova le racconta: «Sono una povera vedova, vivo qui in periferia della città e sto per perdere questa casa. Non è giusto, voglio fare appello al giudice». La segretaria va nell'ufficio del giudice e dice: «C'è una vedova lì fuori. Va bene, mi sbarazzo di lei in 3 secondi. Io sono un politico, so come trattarla. Falla venire dentro». Lei entra, lui l'ascolta per 3 minuti, poi lui dice: «Mi dispiace, ma questo è fuori dai miei compiti. Vorrei tanto poter fare qualcosa per te, ma non posso farci niente. Buongiorno». Il giorno seguente, quando lui entra in ufficio, c'è ancora la vedova. Lui va di fretta nel suo ufficio, chiama la segretaria e le chiede: «Cosa fa la vedova di nuovo qui?» Lei dice che vuole vederti. Va a dirle che ho da fare fino a pranzo. Questo gliel'ho già detto, ma lei si è portata dietro il pranzo al sacco. Dice che rimane finché è necessario. La vedova sta lì tutto il giorno senza nemmeno vedere il giudice. Lui pensa di essersi liberato di lei, ma la mattina seguente, quando arriva, lei è ancora lì. Fa questo per parecchi giorni e finalmente il giudice dice: «Devo fare qualcosa per questo, così non può andare avanti». Notiamo ora cosa pensa tra sé il giudice. Faremo questo leggendo il versetto 4 e il 5. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: «Benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure, poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa». Vedi, lui pensa ancora a se stesso. Anche se non ci viene detto che la vedova lo avesse minacciato, ma il semplice fatto che la vedova stesse seduta nell'ufficio del giudice ogni giorno non gli andava bene. Lui era entrato in ufficio dicendo: «Sto pensando alla povera gente», ma non lo faceva. Stava pensando solo a se stesso. «Prima che lei mi rompa la testa, la ricevo». La sua segretaria dice: «Falla accomodare». Questa volta dice alla vedova: «Ti darò protezione legale». E questa è la parabola. Andiamo avanti nella lettura, leggeremo altri 2 versetti, fino al 7. Il Signore disse: «Ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti?» Ho sentito molti insegnanti della Bibbia dire che questa parabola insegna il valore della preghiera insistente. Anche se non mi piace contraddire le persone che forse ne sanno più di me, questo non è così. Questa non è una parabola sull'insistenza della preghiera, come se Dio ti sentisse solo se insisti abbastanza a lungo. Questa è una parabola di contrasto, non di paragone. Le parabole erano racconti fatti dal Signore per illustrare delle verità. La parola parabola viene da 2 parole greche, para, che significa accanto, e ballo, che è un verbo che significa buttare. Una parabola significa qualcosa che viene buttato accanto a qualcos'altro per dirci qualcosa al riguardo. Per esempio, un metro posto accanto a un tavolo è una parabola per il tavolo, dice quanto è alto il tavolo. Una parabola è una storia raccontata dal Signore per illustrare delle verità divine. Ci sono 2 modi in cui egli può farlo. Uno è quello del paragone, ma l'altro è quello del contrasto. Gesù qui sta dicendo: quando vieni a Dio in preghiera, tu pensi che Dio sia un giudice ingiusto? Quando vieni a Lui in preghiera, tu pensi che Egli sia un politico di poco valore? Tu pensi che Dio faccia qualcosa solamente per motivi politici? Amico mio, se tu pensi questo, stai sbagliando. Dio non è un giudice ingiusto. Se questo giudice ingiusto, di cui abbiamo letto prima, ha ascoltato una povera vedova perché lei continuava ad andare da lui, allora perché tu ti scoraggi ad andare a Dio che non è un giudice ingiusto, ma che davvero vuole ascoltare ed esaudire le nostre preghiere? Perché i credenti oggi sono così scoraggiati nella loro vita di preghiera? Non sai, caro ascoltatore, che egli non è un giudice ingiusto? Non devi attaccarti al suo mantello e supplicarlo. Dio vuole agire nei tuoi confronti. Se solo avessimo questo atteggiamento, questo cambierebbe la nostra vita di preghiera. Verremmo alla sua presenza consapevoli che egli vuole ascoltarci. Noi agiamo come se lui fosse un giudice ingiusto e che dobbiamo insistere perché altrimenti non ci ascolta per niente. Vedi, l'abbiamo appena ricordato, Dio non è un giudice ingiusto. È con questa espressione che mi auguro possa arrivare, possa rimanere sul tuo cuore. Questa sera noi vogliamo chiudere qua, almeno per quanto riguarda la lettura del testo biblico. Quindi intanto ci sentiamo domani sempre alla stessa ora. Buonanotte.